altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se...
Buongiorno dottor Piotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Oh, allora, diciamo che oggi facciamo questa trasmissione, mi dicevano qual è il tema, facciamo i tonici, ma dico guarda, qui forse conviene parlare di un'altra cosa più importante che riguarda un po' tutti.
E appunto Giacomo mi faceva vedere una dieta per i diabetici, oggi parliamo del diabete e mi faceva notare come anche per il diabete sia ammessa la pasta, si è ammessa la pasta, si è ammesso il pane e si è ammesso il riso. Allora, innanzitutto cerchiamo di fare un quadro generale. Innanzitutto, che cos'è il diabete? Allora, il diabete è una concentrazione molto alta di insulina a livello del sangue. La concentrazione può essere data da due motivi fondamentali. Un motivo fondamentale è l'ipersecrezione di insulina, perciò diciamo un aumento, l'iposecrezione di insulina, cioè una...
Il pancreas non produce insulina.
Non produce insulina. Altrimenti può essere...
Il capo produce troppa.
No, ne usce poca.
Poca. Okay.
O infatti, diciamo, è il caso delle persone che fanno l'insulina, diciamo, endovenosa, intramuscolare, praticamente con l'iniezione, fanno la puntura, cioè
sì,
fanno una certa unità di misura di insulina, la iniettano e la rimettono in circolo. L'altro diabete è...
Come il lito, di
sì, pur avendo l'insulina in circolo, lo zucchero non passa all'interno dei tessuti. Innanzitutto, che cosa fa l'insulina? L'insulina apre una porta a livello cellulare, a livello dei tessuti, praticamente permette il passaggio degli zuccheri all'interno delle cellule. Non avendo l'insulina, non riuscendo a fare
questa operazione,
diciamo, noi dobbiamo agire in maniera diversa, cioè dobbiamo abbassare il contenuto di zuccheri che rimane all'interno del nostro organismo. Perciò diciamo che i diabeti possono essere o insulino dipendenti o non insulino dipendenti, a seconda se dipende dalla mancanza o non dalla mancanza dell'insulina. Storicamente...
Aspetta, a questo punto, quando l'insulina non è sufficiente...
Si inietta, non ci sono altre soluzioni.
No, vabbè, vai, se vuoi prendere pure le pillole,
no, quella è per l'insulina non dipendente.
Non dipendente, diciamo, quella non dipendente come me deve prendere pasticche.
Quella è un'iperglicemia, nel senso che si ha un diabete non insulino dipendente, cioè che non dipende dall'insulina. Per quello noi andremo a abbassare le concentrazioni di zucchero a livello del sangue. Mentre quando abbiamo un insulino dipendente, il classico diabete giovanile viene così chiamato, dobbiamo per forza di cose iniettare insulina dall'esterno, perché non abbiamo quell'ormone, cioè praticamente le isole di Langerhans che sono sul pancreas non secernono quell'ormone, perciò va iniettato dall'esterno. Fatto questo quadro così molto generale, che se c'è qualche medico che ci sta ascoltando mi prenderà un colpo, però diciamo che bene o male dobbiamo cercare anche di essere un pochino,
diciamo, far capire la
far
gente
capire
come,
le cose, come funzionano le cose. Diciamo che l'insulina serve a far entrare lo zucchero nei tessuti. Se c'è insulina e non funziona l'insulina, dobbiamo agire sullo zucchero in circolo. Se non c'è insulina, si inietta insulina dall'esterno. Chiuso il quadro. Storicamente ai diabetici gli si è quasi precluso totalmente il consumo dei carboidrati. Se voi parlate con i vostri genitori, i vostri nonni, vi diranno che negli anni 60, negli anni 70, anche parte degli anni 80, i medici proibivano l'uso dei carboidrati al diabete. cioè praticamente il diabete non poteva mangiare pasta, non poteva mangiare carne, non poteva mangiare nulla. Che cosa invece poteva fare?
No, la carne la poteva mangiare.
Scusate, c'avete ragione, non poteva mangiare pasta, non poteva mangiare
perché c'erano i farinaci.
Non poteva mangiare nulla che contenesse carboidrati. L'unico carboidrato che era ammesso quello della frutta, il fruttosio, sì, perché sì, non entra a livello dei tessuti, e la verdura che comunque contiene carboidrati. Andando nel tempo si è visto che invece lo zucchero pericoloso per il carboidrato è lo zucchero che ha un alto indice glicemico, cioè lo zucchero che viene assorbito immediatamente, entra immediatamente in circolo, per capirci è lo zucchero bianco. Perciò i dolci, le caramelle, le pastarelle, i cornetti, diciamo tutto ciò che ha un contenuto di zuccheri a velocissimo assorbimento, dando il picco glicemico, dà un'ipersecrezione a livello dell'insulina. Ok?
Vabbè.
Si è visto invece che lo zucchero a basso indice glicemico, cioè lo zucchero che viene assorbito lentamente, è uno zucchero che il diabete può assumere. La pasta, il pane, meglio se integrali, perché la pasta e il pane integrale hanno un indice glicemico inferiore alla farina bianca, perché viene assorbito lentamente. Non solo, noi possiamo ulteriormente modificare l'assorbimento dei carboidrati aggiungendoci a fianco le proteine. Mi spiego, quando noi assumiamo una quantità di carboidrati associati a una quantità di proteine, noi diamo un segnale di secrezione dell'insulina e mandiamo un segnale di secrezione del glucagone, cioè mettiamo due ormoni antagonisti che uno annulla l'altro. Perciò, se io devo mangiare 100 grammi di pasta e mi dà un valore di insulina che è, che so, 5, ok? Se io agli stessi 100 grammi di pasta ci associo 100 grammi di pollo, è vero che avrò un'insulina sempre pari a 5, ma avrò anche un glucagone pari a 5, e il glucagone mi va praticamente ad annullare l'azione dell'insulina. Perciò il picco di insulina e dunque la concentrazione glicemica che c'è in circolo è una concentrazione glicemica che viene controllata dal glucagone, perché la trasformazione, perché poi c'è un processo di trasformazione del glucosio in glicogeno, praticamente diciamo che c'è la trasformazione dello zucchero per essere assorbito e dello zucchero per essere depositato. È uno zucchero complesso e uno zucchero non complesso, però io non vorrei entrare in questi meccanismi, semplicemente diciamo che c'è un segnale che accende e un segnale che spegne. Il segnale che spegne è dato dal glucagone, il segnale che accende è dato dall'insulina. Perciò l'associazione di queste due secrezioni ormonali mantengono il picco glicemico, cioè mantengono la concentrazione di insulina nel sangue. Questo non è nient'altro che il principio della dieta zona. La dieta zona...
Ah sì?
E certo, la dieta zona nasce per controllare gli alti livelli di zucchero nel sangue. Perché? Perché nel momento in cui c'è un alto livello di zucchero nel sangue, questo nella persona sana, lo zucchero viene assorbito, si ha una caduta della concentrazione dello zucchero nel sangue e la prima sensazione che ha si ha è quella della fame. Non per niente, se voi mangiate le caramelle vi viene fame perché c'è un'iperinsulinemia, un'iperglicemia, poi c'è la caduta immediata della glicemia perché lo zucchero viene assorbito, si rimane scoperti con la glicemia e la prima sensazione che noi abbiamo è fame, cioè introdurre ancora zucchero. Perciò l'apporto dei carboidrati associato alle proteine è un apporto che non porta a un'ipersecrezione dell'insulina. Per quello nel diabete noi possiamo assumere carboidrati. L'importante è che questi carboidrati siano associati a una proteina, e che,
alla carne,
al pesce, e che questa associazione carboidrati e proteine sia soprattutto data da un carboidrato a lento rilascio, perciò un carboidrato complesso. I carboidrati più complessi sono quelli della farina integrale, del camut, del farro, del miglio. I carboidrati meno complessi sono quelli della pasta normale, del riso, ma la cosa importante è associare sempre una fonte proteica al carboidrato. Infatti, se noi leggiamo questa dieta, diciamo a pranzo un piatto di 50-60 grammi di pasta, no all'uovo,
certo, chiaro,
o riso e pasta, condire con un cucchiaio di minestra, di olio, un cucchiaio di parmigiano e una cucchiaiata di sugo con carne magra. Ok? Secondo piatto, 100 grammi di carne magra, cavallo, petto di pollo, di tacchino.
Ecco lì.
Come voi vedete, l'associazione fra il peso della carne
e il pane, e
la pasta è di circa il doppio. Perché? Perché l'associazione fra carboidrati e proteine deve essere a pari volume.
Infatti qui è 100, no? Tu fai 50 di pasta e 50 di pane, sono 100. E qui lo stesso 100.
Certo. Certo. Ma non solo. Tu tieni conto che diciamo che l'associazione migliore è a parità di volume. Loro mettono a parità di peso. Però va bene, cioè nel senso che la cosa importante in questo caso è mettere in equilibrio carne, cioè proteine, con carboidrati. Cioè mettere nello stesso piatto, nello stesso pasto, una quantità sufficiente di carne o di pesce che possa tenere controllata le secrezioni di insulina. Badate bene che questo è molto importante in un contesto del pasto.
Pasto. Pasto, certo.
Eh no, certo. Perché tu potresti dire, io a pranzo mangio 300 grammi di pasta,
e basta.
Arrivo a cena mangio mezzo chilo di carne, no? I processi sono legati ai processi poi digestivi, cioè ai processi di trasformazione.
Cioè, camminare insieme.
Io mangio 100 grammi di pasta, automaticamente mangio 100 grammi di carne.
E stai a posto, bilanciato.
Perché non hai un'ipersecrezione di insulina, ma hai l'insulina che viene secreta in maniera più o meno uniforme, grazie al glucagone che è prodotto dalla carne.
Per esempio, tu poc'anzi dicevi, questa cosa è uscita fuori da poco, perché negli anni 80...
Da un po' d'anni.
Beh, siccome il diabete ci vuole tanto tempo, sì, dicevano sempre,
pasta, non puoi mangiare la pasta.
La pasta aumenta il diabete. Io infatti non la mangiavo, poi... Ma tu la devi mangiare la pasta, perché la pasta... la forza e dà mette in moto tutto il meccanismo del corpo, cioè allora, le cellule, le cose.
Tenete conto che quando si parla l'alimentare, allora qui vediamo una tabella alimentare, no? Su questa tabella alimentare dell'azienda sanitaria
per diabetici questa, ma
beh, però è buono, va bene, è una bella tabella alimentare. Allora, questo qua ci dicono protidi, proteine, la carne, il pesce, l'uovo, 18% delle calorie totali, lipidi 30%,
grassi,
glucidi 52%,
zuccheri.
Carboidrati. Tenete conto che qui si sta parlando di calorie, tradotto. Quando io parlo del 18% delle calorie date dalla carne, parlo di un quantitativo enorme. Voi tenete conto che le calorie contenute più o meno in un pollo equivalgono più o meno a un piatto di pasta.
Ah sì?
Pollo da rosticceria parlo, un palo di un pollo da 7 kg. Mentre le proteine le calorie contenute dall'olio d'oliva, ok, sono estremamente più alte, sono circa 3 volte le proteine contenute dai carboidrati. Tradotto, 100 grammi di pasta, 30 grammi d'olio, no neanche.
Neanche, un cucchiaio.
Neanche, 100 grammi di pasta, diciamo un 20 grammi d'olio e più o meno un 200 grammi di carne, anche 250 grammi di carne, hanno più o meno le stesse calorie. Perciò pari calorie, volumi completamente diversi. Se voi mangiate le arachidi sono tutti quanti grassi.
Da vietare assolutamente.
No, a parte quello, però io quello che volevo far capire è che quando si legge una tabella lipidi 30%, non è nient'altro che un condimento, perché condire l'insalata
ci mette un filo d'olio e quello lì
arrivi a delle calorie che sono pari alla bistecca che ti stai mangiando. Allora, con l'insalata e con la verdura non si ingrassa, con l'insalata e con la frutta non si ingrassa, si ingrassa con il condimento che si mette all'interno dell'insalata, perché il contenuto calorico dell'olio è un contenuto calorico molto alto, ok? Mentre il contenuto calorico dei proteidi, cioè delle proteine, è un contenuto calorico molto più basso rispetto al volume che occupa. Per questo una tabella bilanciata in questo modo, più o meno 50% di glucidi, più o meno 30% di lipidi, più o meno il 20% di proteidi, è una tabella alimentare buona. Secondo me è una tabella alimentare che noi dovremmo seguire più o meno tutti. Tenete conto che oggi, tenete conto che oggi noi abbiamo praticamente la totalità delle calorie quasi ed esclusivamente legata ai carboidrati e in parte legata ai condimenti. Se voi misurate le calorie che mangiate con il pane, la pasta e la pizza e i dolci, sono praticamente la totalità delle calorie che noi mangiamo. Ok? Perciò una dieta bilanciata, cioè bilanciare il contenuto di carboidrati e di proteine, è più importante che non mangiare meno. Non so se mi sono spiegato. Cioè, se una persona mi dice è meglio mangiare 1000 calorie di pasta o mangiare 1500 calorie divise fra pasta, proteidi e lipidi in maniera bilanciata, è sicuramente meglio mangiare di più, perché come diceva giustamente il medico, i carboidrati che funzionano, i carboidrati hanno una funzione energetica, cioè i carboidrati bruciano, i lipidi hanno una funzione di riserva, praticamente i lipidi vengono messi da una parte e nei momenti in cui si sono bruciati i carboidrati entrano in funzione i lipidi e vengono bruciati i lipidi. Le proteine hanno un forte azione di sostegno, ok? Perciò diciamo, e questa è una cosa fondamentale, che l'azione dell'alimentazione deve essere un'azione bilanciata e non deve creare sbilanciamento a livello ormonale, nel senso l'insulina non deve essere ipersegreta. Perciò è molto meglio mangiare 50 grammi di pasta con 100 grammi di carne che non mangiare sporadicamente un cornetto. Perciò quello che dicevamo, il diabete
non tenta di rimettere a posto l'alimentazione nel corpo umano.
Non, la cosa che preclude il diabete sono gli zuccheri semplici, cioè lo zucchero raffinato, nel senso, se voi avete il diabete le cose che dovete togliere sono lo zucchero bianco,
c'è scritto qua dietro, tutto scritto, eccolo qui, cosa da eliminare, alimenti da evitare, vedi?
Alimenti da evitare, mette. È normale. Vedete cosa mette? Io sono un po'. Qui c'ho un po' dei dubbi. Però diciamo, fondamentalmente le cose da evitare sono i dolci. Perciò il contenuto di zucchero è. Vedete, qui mette evitare tutti i dolci: zucchero, caramelle, pasticceria, marmellata, miele, cioccolata, merendine, gelati, torrone.
Insomma.
No, è vero, quello è fondamentale. Altra cosa importantissima è evitare tutte le bibite dolcificate in commercio, succhi di frutta, Coca-Cola, aranciata, questo è fondamentale. Voi tenete conto che quando bevete un succo di frutta, bevete il 12% di frutta, il resto è acqua e zucchero.
Al mercato si compra una mela, la cosa se la mangia.
Il succo di frutta per il diabete è devastante perché è tutta acqua e zucchero. Ok? Perciò l'uso, alcune cose qui mi lasciano un po' perplesso, però va bene. Diciamo che quello che io dico è però vedete, guardate, leggiamo un attimo questa tabella perché così ci ragioniamo sopra un attimo. Allora, alimenti da evitare: carne e sostituzioni, carne di maiale, ad eccezione del prosciutto sgrassato, il grasso visibile di carne di pollame, i prodotti in scatola, carne e pesci, l'anguilla. Allora, qui tende a togliere i grassi. Una cosa fondamentale è anche la qualità della carne, nel senso, certo, le carni in scatola vanno tolte per la qualità pessima della carne. Formaggi, mascarpone, sottilette, formaggini e formaggi sfusi, perché sempre per lo solito discorso, perché molto spesso gli addensanti di questo tipologia di formaggi sono addensanti che contengono tanti carboidrati. Voi tenete conto che se comprate un formaggino, il latte, il formaggino, lo vede in cartolina. Ok? Soltanto alcuni formaggini ben fatti hanno un valore, diciamo, nutrizionale degno di essere chiamato formaggio, ma quello non è formaggio. Ok? Le verdure fritte e soffritte, è giusto. Poi qui dice limitare il consumo di patate, carote e piselli. Vorrei ricordare che i piselli sono legumi, non è verdura comunque. E patate e carote, pure qua rimango un po' perplesso, però diciamo, perché la carota e la patata ha un indice glicemico alto come la banana, e però diciamo va bene, ci può stare, nel senso che comunque l'indice glicemico della carota può dare il picco insulinico. La frutta, banane, cachi, fichi, uva, frutta secca, nocciole, arachidi, castagne, frutta sciroppata, frutta candita, vedete qui ci dà le banane, quello che stavo dicendo prima io, è vero, perché queste banane, cachi, fichi e uva sono tutte frutta che ha da un alto indice glicemico, perciò che dà un picco di insulina. La frutta secca, la frutta oleosa, qui ci sarebbe da dire una cosa importante: la frutta oleosa, le nocciole, le noccioline, le mandorle, il problema è che sono molto caloriche, ma l'uso di CLA e di GLA della frutta oleosa è straordinario. L'importante è che usatene poco, soprattutto nelle donne. Il CLA e il GLA sposta gli acidi grassi nei mitocondri, favorisce la fluidità delle membrane cellulari, aumenta la circolazione,
un antinfiammatorio, bravo, un po' alla volta.
5-6 mandorle al giorno, 5 noccioline al giorno, 5 nocciole al giorno. L'ha detto pure Coso l'altro ieri, con la scaramella lì, quello di uno mattina, Sardella, l'amico di
Sardella.
E le nocciole funzionano benissimo. L'importante è che uno ne deve mangiare 6, 5, 4, 3, cioè nel senso non è che ne deve mangiare 20.
Tu però tieni presente che questa dieta qui è per i diabetici, eh?
Sì, ma questo l'uso della frutta secca e la frutta oleosa viene limitato soprattutto per una questione di sovrappeso. Non tanto perché fa male al diabete, perché agisce all'insulina, eh. Però la cosa importante sarebbe che tutti noi riuscissimo ad avere equilibrio nel cibo. Cioè, ci stanno le mandorle a casa, se ne mangiano 4-5, non se ne mangiano 45. Ok? Perché l'uso della frutta secca è un uso, contiene acidi grassi che servono per la fluidità del sangue, per il trofismo dei tessuti, per la pelle. Nella donna ha un'ottima azione, ad esempio, a livello dell'aumento del volume dei follicoli, perciò ad esempio durante il ciclo mestruale. CLA e GLA sono due oli straordinari, sono due acidi grassi monoinsaturi straordinari. Va usato poco, perciò 4-5 noccioline fanno soltanto del bene. Condimenti, sempre da evitare. Grassi di origine animale, burro, panna, pancetta e la margarina. Perché? Perché i condimenti.
La margarina perché?
Ti spiego perché. Perché i grassi di origine animale. Allora, la margarina perché è un grasso poliinsaturo, perciò crea radicali liberi. I grassi animali contengono colesterolo. Il colesterolo
nel diabetico?
No, il colesterolo nella verdura non esiste,
certo.
L'olio d'oliva non ha colesterolo, il colesterolo esiste soltanto nel mondo animale, mettetelo in testa questo. L'olio d'oliva non c'ha colesterolo.
Il mondo animale, però mi mangia la fettina, c'è il colesterolo.
No. Oddio, perché c'è poco grasso nella fettina, però ad esempio nell'uovo c'è il colesterolo, ok? Perciò il colesterolo è contenuto soltanto nei grassi di origine animale. Perché viene limitato? Perché il colesterolo, non ce lo dimentichiamo, è uno dei fattori di rischio associati con il diabete. se io ho un rischio di infarto 5 e oltre al diabete ho il colesterolo, ho un rischio di infarto 10. Se fumo non passa a 15 ma passa a 20, se sono in sovrappeso non passa a 20 ma passa a 40. Ah. Perciò gli indici, i fattori delle patologie cardiovascolari, pressione, diabete, colesterolo, fumo e sovrappeso, sono esponenziali uno all'altro. Quando si dice che il diabete deve usare il burro e la panna è perché deve tenere controllato assolutamente il colesterolo, perché altrimenti aggiunge un altro fattore di rischio.
Il burro c'ha...
Assolutamente sì, perché è di origine animale, quindi deriva dal latte.
Senti, allora, torniamo a noi. Qui poi dopo, sì, allora qui dice, no? A metà mattina, vedi cosa c'è a metà mattina?
Frutta.
A colazione, vediamo a colazione cosa c'è.
Allora, a colazione dice, a colazione 200 cc di latte...
Intero,
caffè amaro, caffè d'orzo, 200 grammi di yogurt, non la frutta e non zuccherato, bella, questa è una cosa molto bella. Allora, innanzitutto, ragioniamo sulla colazione. Gli arabi dicono, la colazione falla con, mangia quello che vuoi, a pranzo dividi con un amico, a cena dal nemico. Perché? Perché la colazione comunque deve essere il pasto principale. L'uso dello yogurt la mattina è fondamentale. Io sento adesso è uscito lo yogurt al calcio, c'è il Danone per il colesterolo, c'è il Danone per la stitichezza, c'è lo Zimil per la caduta dei capelli. Quello per lo yogurt serve a mettere in equilibrio le mucose e gli equilibri acidi base a livello del nostro organismo. Lo yogurt è uno. Lo yogurt è la fermentazione del latte.
Punto e basta.
Punto e basta, il resto sono filosofia orientale, un'altra cosa. Allora, quando mangiate lo yogurt, io dico sempre, comprate lo yogurt a marca. Lo yogurt deve essere acido.
Certo.
Perché sennò non è yogurt, è come se io dicessi, lo sai, ieri mi sono mangiato un peperoncino dolce.
Però ti devo dire...
Il peperoncino è piccante.
Ti devo dire una cosa, io adesso so già che due volte che mangio questo yogurt, 200 grammi... Però fa un po' schifo così, no? Con un po' di caffè dentro, ma non...
Oddio, lo yogurt è come tutte le cose, piace o non piace, anche perché lo yogurt non
però
si
porta... Però lo prendo uguale, so che fa bene,
sì, ma poi lo yogurt è buono. Allora, se non ti piace lo yogurt, al limite, loro dicono, no? Non zuccherare, d'accordo.
Vabbè, d'accordo, non si zucchera, d'accordo.
Ti dicono non yogurt alla frutta, però non è, però è pur vero che voi, ad esempio, la frutta la potete mettere dentro. Cioè, se tu prendi una mela, qualche cosa, la metti dentro,
vabbè,
lo yogurt...
Però quello va mangiato con 4 fette biscottate.
Sì, però quello che ti volevo dire è che lo yogurt tu qualcosa lo puoi veicolare.
Io ti dico... Ci metto il caffè, va bene uguale, dai.
Vuol dire, però è yogurt, insomma, non è una tortura cinese. Però ecco, io dico, io ad esempio a volte metto la marmellata dentro, l'importante è che la composta sia una composta non zuccherata.
Però lo yogurt bisogna prenderlo.
Lo yogurt io lo prendo tutte le mattine.
Tutte le mattine?
Io saranno 10 anni che lo prendo tutte le mattine. Io yogurt ne mangio tantissimo. Ad esempio io lo mangio tanto con il miele.
Ma tu non c'hai il diabete, puoi fare come ti pare.
Sì, però ad esempio quello che dico è che quando lo zuccherate, lo dovete zuccherare lo yogurt con uno zucchero a lento rilascio, non mettete lo zucchero bianco dentro.
Quello scuro?
Neanche quello scuro, il miele. Ti spiego perché. Perché lo zucchero bianco fa virare l'acidità dello yogurt. Perché lo tampona. Il miele è l'ideale. Se non vi piace il miele.
Chi può?
Il miele, oppure la frutta. Poi dice 40 grammi di pane comune condito o 4 fette biscottate. Comunque, come vedete, la colazione, anche nel diabete, è una colazione sempre importante. Perché? Perché la mattina è il pasto principale, ricordiamocelo, la mattina noi dobbiamo nutrirci. Perciò, anche nel diabete, che deve stare attento alle calorie e tutto, vengono concessi degli apporti calorici importanti.
Poi metà mattina, vedi che cosa dice qui?
200 grammi di frutta sbucciata. Allora, perché questo è importante? Perché la frutta,
vedi che è lontano dai pasti,
noi quanto tempo lo diciamo? Sono anni che diciamo, la frutta sempre lontana dai pasti, perché la frutta altrimenti fermenta. Perciò la frutta va mangiata, sbucciata e lontana dai pasti. Io è la cosa che consiglio da sempre. E poi appunto quello che dicevamo prima, sia il pranzo che la cena, cercare di associare la carne con il pesce. Visto che è una trasmissione di fitoterapia, diciamo anche che cosa la natura
ci dà,
perché natura ci dà due o tre piante straordinarie per il diabete. Allora, la cosa principale è il cromo. Il cromo è proprio un ipoglicemizzante importante, però diciamo che il cromo si può addirittura usare in sostituzione quasi al farmaco, nel senso che il cromo è veramente importante. Mentre io volevo parlare un po' delle piante ipoglicemizzanti, le due piante ipoglicemizzanti per eccellenza, tre forse, sono il mirtillo, il carciofo, la gimnema silvestri. La gimnema silvestre è un ipoglicemizzante importante.
Ma che pianta è?
È una pianta, diciamo, esotica, la gimnema silvestre. E vabbè, si potrebbero mettere anche le fibre, però io la cosa la pianta che volevo approfondire un pochino, più che la gimnema e il carciofo, è il mirtillo. Perché il mirtillo? Perché io dico sempre, il diabete deve prendere sempre il mirtillo. Perché il mirtillo protegge la circolazione, perché il mirtillo protegge gli occhi, perché il mirtillo abbassa la glicemia. E guarda caso, il malato di diabete, il diabetico, c'ha tre problemi: un problema a livello circolatorio, un problema a livello della vista e un problema di iperglicemia. Perciò quando si parla di diabete si parla di mirtillo. È fondamentale, cioè l'uso del mirtillo nel soggetto diabetico dovrebbe essere comune. Cioè è la pianta proprio della persona che soffre diabete, perché lo protegge a 360 gradi, non lo protegge soltanto a livello del contenuto ipoglicemizzante, perché la gimnema silvestre ad esempio è un ipoglicemizzante più forte del mirtillo, il cromo è un ipoglicemizzante più forte del mirtillo, anche il carciofo è un ipoglicemizzante più forte del mirtillo, ma il mirtillo non ha un'azione soltanto protettiva, perciò a livello ipoglicemizzante, ma un'azione protettiva a livello oculare e a livello circolatorio. Non ci scordiamo che il diabetico può andare incontro a delle piaghe importanti, ad esempio negli arti distali. Molti diabetici perdono la sensibilità circolatoria a livello delle dita dei piedi, moltissime, addirittura tanti vanno incontro a amputazione. Adesso logicamente siamo nel 2010, voglio dire, queste cose non succedono più, ma le piaghe date dal soggetto diabetico sono piaghe importanti, cosa che il mirtillo tampona, cosa che il mirtillo aiuta a non far venire. Il mirtillo preso costantemente nel soggetto diabetico rallenta tutti i processi e tutte le patologie a cui può andare incontro dal soggetto diabetico.
Vabbè, e adesso vorrei fare un appello a quelli che vanno a curarsi, che sicuro il diabete mellito come me, vanno qui all'ASL, c'è la dottoressa che dice,
sì.
Io per esempio questa cosa qui l'ho saputa per caso, il fatto della pasta, no? Allora consiglierei a tutte quelle persone che vanno lì, se facessero dare dell'altra dottoressa che sta lì dove ci fanno il buco sul dito, il foglietto qui, sanitario per quanto riguarda il servizio dietetico e la dieta per diabete, questo foglietto che ho io, ma la dottoressa lì, a diabete, come si chiama?
Diabetologa,
anzi fuori diete, cioè perché una
è diabetologa, una dietista,
è allora si fa dare uno di questo e segue quello che c'è scritto qua sopra.
Certo.
Quindi questo è il consiglio che oggi posso dare io come esperienza personale che ho avuto.
Ma il diabete è stata...
Tu dicevi giustamente, questa roba qui va bene per tutti, mica solo per il diabete.
Noi abbiamo una alimentazione troppo...
sbilanciata.
Verso i carboidrati.
Cioè qualcuno dice, mangio solo un piatto di pasta e basta, sbagliato.
Mangia meno pasta e mangiaci un po' di carne e un po' di pesce. Ma tieni conto che questa è stata...
Dice, la sera io se non mangio un piatto di pasta non vado a dormire.
Guarda che questo è stato il grande, 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 grandissimo sbilanciamento che si è avuto nella dieta mediterranea. Quando noi parliamo di dieta mediterranea, ad esempio, qui vengono sottolineati i legumi. Allora, tenete conto, il legume è una cosa straordinaria, perché è una verdura che contiene proteine e carboidrati.
Ah, i fagioli
hanno proteine e carboidrati insieme, ok? Non solo, il contenuto calorico, questo già l'abbiamo detto varie volte, il contenuto calorico dell'amido, cioè degli zuccheri contenuti all'interno dei legumi, ha un indice glicemico bassissimo, perché il contenuto proteico, anche se basso, dei carciofi lo tamponano. Quando voi mangiate pasta e fagioli, ok, vedete che la pasta, è stata fatta proprio delle misurazioni in laboratorio, vedete che le secrezioni di insulina della pasta sono inferiori se voi mangiaste soltanto pasta. Il fagiolo praticamente che fa? Schiaccia l'insulina dalla pasta. Capito? Questo perché? Perché favorisce la secrezione di glucagone. Per questo è, diciamo, un po' stato sfatato ormai l'idea che 100 grammi di carboidrati fossero tutti uguali. No! I carboidrati dipendono moltissimo dal loro indice glicemico. Perciò tanto più il carboidrato è raffinato, tanto più il carboidrato viene assorbito velocemente, tanto maggiore è l'indice glicemico. Voi dovete mangiare carboidrati che abbiano basso indice glicemico.
Perciò, gli spaghetti, la pasta normale.
La pasta normale, ancora meglio la pasta integrale, ancora meglio sarebbero i semi. Però diciamo, non arriviamo all'eccesso, io la cosa che dico,
i semi,
nel senso il frumento in semi, il camut in semi, il farro in semi, però mi rendo conto che diventa complicato. Io la cosa che dico semplicemente, sappiate che 100 calorie delle caramelle danno danni molto più grandi al soggetto diabetico e anche al soggetto normale che non 100 calorie date dalla pasta. Lo zucchero bianco è devastante, questo noi lo diciamo in continuazione.
Beh, io penso che molta gente ormai non ce lo mette più il zucchero del caffè. Senti un po' che c'è il telefono che sono. Sentiamo la telefonata.
Buongiorno.
Aspetta
un attimo, no. Mettiamo in privato? Ok.
Privato?
Sì. Prego.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale.
Allora, sentiamo un po' questa telefonata che diceva questa signora.
Allora, la signora ci diceva al posto della carne che cosa quale formaggio poteva sostituire la carne. Il formaggio non può sostituire la carne.
Certo.
Assolutamente no.
A questo punto leggiamo un po' qual è la carne che si può mettere.
No, però volevo un attimo specificare. Allora, noi abbiamo i latticini nel soggetto diabetico in sovrappeso sono un elemento che andrebbero eliminati. Ok? Andrebbero eliminati perché contengono colesterolo.
Ah.
Si mantengono per tante cose, si mantengono perché diciamo che in parte nella donna in menopausa, ad esempio, possono contenere calcio, in parte perché comunque si mangiano, ma il latticino, il formaggio andrebbe limitato in maniera drastica nell'arco della settimana.
Manco una volta, niente.
No, drastico, nel senso una, due volte, ma anche tre volte, ma sempre contenuti che sono molto bassi.
Infatti,
vediamo qua un attimo. Se parla della...
Secondi piatti, c'è i formaggi, vedi, alla cena, guarda cena, gira qua.
No, però volevo vedere un attimo se diceva...
Qui parla della cena, si può assumere il formaggio.
non più di due volte alla settimana una porzione di formaggio,
sì,
che va 120 grammi di mozzarella, 90 grammi di stracchino, 70 grammi di formaggio di media stagionatura o 40 grammi di formaggio stagionato. Cioè qui stiamo parlando
di due volte a settimana.
Stiamo parlando di due volte alla settimana, non so se avete idea quanti sono 70 grammi di formaggio.
È un pezzettino così, io ne mangio 40 o 30.
70 grammi di formaggio è una fettina,
eh? Certo.
Ok? Perciò il formaggio non può mai sostituire la carne e il pesce.
Perché sono due cose completamente diverse.
Perché il formaggio ha una base lipidica, la carne e il pesce ha una base proteica.
Cioè, le proteine le devi mangiare per forza?
Assolutamente sì. Il formaggio contiene, non vorrei dire una sciocchezza, il latte ad esempio contiene lo 0,9% di proteine, praticamente nulla.
Qui dice si può mangiare, guarda, 100 grammi di vitellone, cavallo, petto di pollo, di tacchino, 250 grammi di pollo, tacchino, coniglio con osso, poi almeno due volte a settimana sostituire la carne con una porzione di pesce, di mare o di lago, 200-250 grammi di pesce intero o grammi 150 di pesce o trance o filetti.
Cioè non, il formaggio non può sostituire carne e pesce.
Abbiamo mosso un po' le acque.
Pronto?
Sentiamo questa altra.
Pronto? Carne. Sì. Aspetta, mo te lo passo.
Che vuole parlare con me?
Sì.
Allora mettiamo un po' di musica.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sfottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè.
Allora, abbiamo qui una telefonata.
La rimandiamo completamente.
Andiamo da capo. Dunque, c'è qui l'amico di Bernardino Vittorio, detto Bucatorio, che... buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te e al dottore.
Sì, ciao. Allora, ripeti al dottore...
rivediamo il tutto.
Ripeti da capo, comincia.
Allora, io soffro, diciamo, di questo handicap, di questa malattia, diciamo.
Hai detto,
no?
hai detto prediabetico.
Prediabetico, perché non mi si alza mai più tanto, però devo stare attento perché non mi si alza, perché devo stare attento a quello che mangio, cioè nei limiti, però mi devo privare di tante cose, non in modo esagerato, però se mangio la pasta non mangio il pane e così via.
Ok.
Però ripeto, è sempre un po' alterato, però mi devo considerare io, dato quei valori che faccio la mattina.
Però prova a dirli i valori, non ti preoccupare.
Non ho capito, scusa.
Io me li ricordo i valori, però se li diciamo in
di
diretta...
il valore di diabete, quanto misurava?
123.
Ok, perfetto, oh. Alla mattina.
A digiuno.
No, ho fatto colazione con latte e biscotti senza zucchero. Sì. E mi è stato le 2, 125.
Ok.
Vorrei un consiglio se è una cosa, diciamo, da continuare così oppure tanti sacrifici non li posso fare.
Allora,
diciamo.
Okay.
Diciamo che lui intanto deve osservare questa.
No, però io quello che volevo dire, allora, questa la situazione di Antonio, mi sembra.
No, si chiama Vittorio.
Di Vittorio è una situazione molto comune. Perché poi logicamente tutti i valori vengono messi come valori standard, no? Sì. Adesso la pressione viene messa 80-120, il diabete viene messo a 100, il colesterolo viene messo a 200.
Sì.
Però rimane il fatto che noi non siamo tutti uguali.
Bravo.
Ok? Perciò infatti la misura del diabete, come la misura della pressione, come la misura della colesterolo, come tutte le misurazioni, andrebbe fatte in un range molto più ampio. Infatti all'inizio, quando una persona entra in un controllo di diabete, fa 7 misurazioni al giorno per avere una statistica delle misurazioni. Allora, tornando a te, il discorso è: se il valore è stato sporadico, cioè una volta 123 a digiuno, non è nessun problema. Il valore andrebbe valutato in un periodo di almeno un mese.
Ah, ho capito.
Ok? Perché 123 a digiuno è troppo alto. Perché a digiuno il diabete deve essere almeno sotto i 100.
Ho capito.
Ok? Mentre però rimane anche il fatto che dopo aver mangiato si vede che la misurazione è 125, perciò si vede che la reazione dell'insulina è una reazione comunque di una persona che sta bene.
Cioè bisogna vedere quanto dopo mangiare.
Perciò bisogna vedere, secondo me, per fare una misurazione tutte le mattine a digiuno per almeno una settimana, 10 giorni, e vedere qual è il valore medio.
Oh, giusto.
Ok? Cioè la misurazione singola non determina mai una patologia.
Mai una certezza.
Mai. Sì. Questo succede se voi pensate che ci sono persone che stanno ricoverate, escono fuori e muoiono di infarto, no? Cioè tu dici, ma com'è possibile? Cioè tu hai fatto l'elettrocardiogramma, esci fuori.
Sto a posto, no?
Appunto, mentre perché? Perché molto spesso la pressione dipende da non è dalla pressione alta costante nel tempo, ma ci sono gli sbalzi della pressione. La stessa cosa vale per il diabete, un pochino meno per il colesterolo, perché però il valore del colesterolo è un po' più costante, perché dipende un po' meno dal cibo. Però io la cosa che ti consiglio, ma come a tutti quelli che hanno il diabete un pochino più alto, di misurarlo sempre una settimana e poi fare un valore medio di quel valore. Perché è quello poi che conta, perché potrebbe essere un'iperglicemia che è rimasta in circolo, ma possono essere tantissimi motivi, potrebbe dipendere anche da una
condizione. Forse soffro più di quella iperglicemia che i valori alti. E infatti come si chiama?
Guarda, quella è un'iperinsulinemia, cioè ci sono persone che hanno sempre l'insulina alta. Io adesso non ti conosco, tu sei un sovrappeso, sei magro?
No, sono normale, sono alto 1,74, ho peso 70 kg.
Va bene, perché di solito le persone che hanno questo problema, ad esempio, sono persone che tendono ad ingrassare molto.
Il problema mio, scusi, l'ultima...
No, dimmi, tanto interessa a tutti.
Il problema mio non è soltanto quella alta, ma quanto mi scende.
Perciò vai in ipoglicemia.
Faccio conto, sono al banco della scuola.
Sì.
Devo imparare, perché è poco che combatto questa
cosa. Quella è una sensazione che ognuno di noi deve poi conoscere, perché poi l'ipoglicemia è forse più grave dell'iperglicemia, perché l'ipoglicemia può dare dei problemi, cioè se si abbassa troppo si può arrivare addirittura
mia ignoranza, ho capito comunque.
Però lì lo intuisce, perché comunque
si sente fiacco,
sì, poi c'è il giramento di testa,
c'è un tremolio tipico.
Allora deve avere caramella, portare
sì, caramella, un frutto.
Sì, grazie dottore.
No, figuri, ma interessantissima la telefonata, grazie.
Come no.
Chiamate sempre quando c'ho dei dubbi.
Grazie a tutti. Grazie a lei, dottore, della gentilezza e della disponibilità.
Ma figuratevi. Comunque sta dicendo, questo è un problema estremamente diffuso delle misurazioni singole. Io vedo tantissime persone, se misurano la pressione, boom, c'hanno 180. Poi la rimisurano, c'hanno 140. Tenete conto che noi siamo una macchina estremamente complessa ed è troppo difficile determinare in un'unica misurazione la nostra condizione.
Certo, tanto è vero, la dottoressa che riguarda la glicemia vuole una misurazione della curva glicemica dei tre mesi.
Per quello.
Vuole sapere in tre mesi come si è comportata.
Per quello, ma ad esempio anche adesso mettono le macchinette, quelle della pressione, che te le tieni una settimana addosso, no? Una cosa che può essere successa ad esempio a sto signore, magari che la mattina si è svegliato con iperglicemia, potrebbe essere dato anche da una tensione emotiva.
Sì.
Perché tenete conto che se tu ti arrabbi l'insulina si alza. Perché si alza l'insulina? Perché si deve assorbire lo zucchero. Cioè, è troppo difficile determinare una patologia nella misurazione singola. Però secondo me, da quello che ha detto il signore
Vittorio,
non ci stanno problemi. Perché il grande problema del diabete è quando l'insulina non fa entrare gli zuccheri nel tessuto. Perciò, visto che ha mangiato e poi l'insulina, la glicemia si è avvariato di così poco, diciamo che la sua condizione è una condizione che può tenere sotto
comunque
abbastanza.
Comunque potrebbe andare bene questa dieta?
Ma questa può andare bene per tutti.
Appunto io. Vabbè, allora qui vedo che l'orologio
è andato.
È stata una trasmissione infocata.
Però io quello che dico tempo al signor Vittorio e a tutti gli altri, chiamate, non vi fate problemi, perché tanto... perché io ragiono in un modo, Giacomo ragiona in un altro modo, no?
Ma io ragiono come un uomo qualsiasi.
No, però aspetta, fammi finire. Però può darsi che noi trascuriamo degli eventi che invece a alcune persone interessano.
Suona quell'altro? Sì. Sentiamo.
Pronto?
Si vuole andare in diretta oppure?
Buongiorno. Sì. Sì, come no.
Allora, in diretta?
Signora, in diretta, andiamo? Sì, ok.
Andiamo in diretta. Pronto?
Pronto.
Pronto, buongiorno. Dove si prende il libro? Che stavo dicendo prima. Quella medicina che fa a tutto questo diabete.
Il mirtillo?
È il mirtillo.
Aspetti, alzi un attimo, non ci sento.
No, mettilo all'orecchio perché questo è un po' di fischia.
Allora stavo dicendo, ma il mirtillo è una pianta proprio.
E dove si voleva avere?
Io ce l'ho, però voglio dire, però è una cosa che si trova tranquillamente.
Ho capito. Si tiene giù mio figlio, glielo può dare.
Assolutamente sì. Il mirtillo, l'assunzione si fa l'assunzione della capsula.
Va bene, io quando vengo giù io con lui, se noi ci vediamo giù, grazie.
Ok. Ma figuri, arrivederci signora.
Ciao Giacomo.
Allora abbiamo terminato la trasmissione. E salutiamo il dottor Piotto, alla prossima volta.
Buon appetito.
Pensavo possiamo ritornarci su questo tema.
Sì.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.